And I would like to play Ce Soir en Tunis, A Night in Tunisia.
Benvenuti a tutti, o anzi dovrei dire bentornate, bentornati gente a Gezzo Sonar. Ricomincia finalmente una nuova stagione, la seconda stagione della nostra trasmissione jazz qui su Radio Sonar. E come avrete già intuito se siete all'ascolto e soprattutto se siete stati attente e attenti a leggere le informazioni date sul sito e sull'app di Radio Sonar, quest'anno Gezzo Sonar ha una nuova collocazione che in realtà fa modificare soltanto il giorno, si sposta dal lunedì al mercoledì, l'orario rimane invece invariato, quello delle 22, per un'oretta di jazz di diversa matrice, di diversa estrazione. Possiamo sentire cose classiche, possiamo fare delle monografie, possiamo sentire novità, sperimentazioni, contaminazioni, e chi più ne ha più ne metta. È un mondo veramente molto ampio che ci permette di svariare. Io sono felice che lo scorso anno, la scorsa stagione insomma, fino a pochi mesi fa, abbiamo raccolto parecchie critiche positive e tanti complimenti. Questo mi fa felice perché ricordo sempre che il jazz è un genere che viene troppo spesso considerato come un po' elitario o magari di nicchia, invece dovrebbe essere preso per quello per cui è nato, cioè un genere di musica popolare che fa anche ballare. Quindi insomma, spero di poter continuare a trovare tante ascoltatrici e tanti ascoltatori che ci hanno fatto compagnia per tante puntate e lo faranno anche quest'anno sempre su radiosonar.net e su Gemini Network. E quest'oggi per la prima puntata iniziamo con una monografia dedicata a quello che con tutta probabilità è il nome più importante del mondo del jazz e in generale direi uno dei capisaldi della storia della musica. Parlo del grandissimo Miles Davis, però attenzione, la carriera di Miles Davis, quarantennale, ha toccato tantissime corde del mondo del jazz, della musica e anche direi della vita, quindi sarebbe impossibile dedicare a lui una monografia generica, generale. Mi sono infatti allora concentrato su quella che è la prima parte della sua carriera, i suoi esordi in qualche modo, i suoi esordi da solista, quindi fine anni 50, inizio anni 60, quando un giovane Miles Davis si era ormai trasferito a New York e già si era fatto conoscere come un prodigio della tromba ed era chiamato a suonare con nomi importantissimi dell'epoca, a partire da quello che è stato il suo grandissimo ispiratore Charlie Parker, ovviamente un altro dei nomi fondamentali della storia del jazz. Miles Davis, che è poi andato avanti, come ben sappiamo, facendo di tutto e di più, ha iniziato con il bebop, il post-bop, reinventandolo come sostanzialmente ha fatto sempre con qualsiasi genere lui abbia toccato nell'arco della sua carriera. Questa sera un pochino di pezzi per andare a rivivere quell'atmosfera, l'atmosfera di una New York anni 50, primi anni 60, veramente di altri tempi, dove c'erano tantissime tensioni razziali come in tutti gli Stati Uniti d'altronde, anzi a New York ce n'erano meno perché era sempre stata una città un po' più aperta, però di sicuro la situazione era molto pesante. Questo si rifletteva già all'epoca sulle composizioni di Miles Davis, se vi leggete la biografia, sulla sua vita e sul suo modo insomma di vivere e di agire in generale. si circondava già di tantissimi musicisti clamorosi, già in quello che può essere considerato il suo, diciamo, esordio discografico a suo nome, con il suo quintetto storico dell'epoca. Si chiama infatti l'album semplicemente The New Miles Davis Quintet, uscì nel 1955, pensate quanto andiamo indietro nel tempo per una musica che però è senza tempo. Un quintetto che vedeva, insomma, la collaborazione, oltre a Miles Davis, di nomi quali Red Garland, John Coltrane, voglio dire, Charlie Parker stesso, Philly Joe Jones, e poi abbiamo Miles Davis, appunto. Da questo album storico per la storia del jazz e della musica in generale, ci ascoltiamo quella che è l'unica composizione di Miles Davis presente sul disco, che si chiama The Theme. Miles Davis, questa è Jazz Sonar. We'll be right back. registrato nei mitici Van Gelder Studios del New Jersey con l'ingegnere del suono Rudy Van Gelder nel 1955, The Theme, tratto dal New Miles Davis Quintet, album omonimo di un quintetto storico che vedeva su tutti brillare, specialmente in questo pezzo direi, John Coltrane e Miles Davis, che si lanciavano quasi la palla, una sorta di botta e risposta a un John Coltrane che già aveva dimostrato all'epoca di essere un grandissimo sassofonista, con la capacità veramente di dare dei ritmi, dei tempi blues ai pezzi jazz ineguagliabile ed ineguagliata nel tempo. Miles Davis, un maestro, uno che veramente è riuscito a cambiare la storia della musica con le sue innovazioni almeno una decina di volte nel corso del tempo, fonte di ispirazione per qualsiasi tipo di musicista, dal jazz al rock veramente, e si può andare tranquillamente a cercare su internet e vedete le dichiarazioni di tutti, dai Radiohead al krautrock a Santana, insomma tantissimi sono stati influenzati da lui. Un anno dopo, nel 1956, uscì un nuovo album con un gruppo guidato da Miles Davis, questa volta un sestetto che vedeva la collaborazione questa volta di un altro grandissimo sassofonista, vale a dire Sonny Rollins al sax tenore. C'era anche un sassofonista alto quale Jackie McLean, il pianista Walter Bishop, il bassista Tommy Potter e di nuovo alla batteria Art Blakey, composizioni di prestigio anche qui, l'album si chiamava Dig e ci andiamo ad ascoltare proprio la title track, questo è Miles Davis, Dig. Thank you. qualche modo un disco di transizione in quella che è stata la carriera agli albori di Miles Davis, Dig regalava comunque grandissime perle come questa title track che ci siamo ascoltati e dove abbiamo potuto ammirare anche la raffinatezza del sound del sassofono tenore di Sonny Rollins, un altro gigante del mondo del jazz. Un disco di transizione semplicemente, forse, almeno perché l'anno successivo, nel 1957, ci fu l'esordio su un'etichetta importantissima quale la Columbia per Miles Davis, in quello che è da considerare a tutti gli effetti uno dei suoi capisaldi in assoluto. Parlo di Round About Midnight, un disco che è importante per tanti motivi, innanzitutto per la sua grandissima qualità, ma anche perché è stato praticamente il disco finale del quintetto storico degli anni 50 di Miles Davis, quindi quello che abbiamo sentito già con The Team, vale a dire Philly Joe Jones, Paul Chambers, Red Garland e John Coltrane. In questo album Miles Davis finalmente faceva trapelare quella che era la sua arte, il suo modo di concepire il jazz, anche con pezzi che non erano scritti da lui, come il classico, la quasi title track che ci andiamo ad ascoltare, che si chiama Round Midnight, scritta da Thelonious Monk, che è stato il primo anche ad averla interpretata, ovviamente, con la collaborazione di Bernie Hanigan e Cootie Williams. Questa è Round Midnight del Miles Davis Quintet, da Round About Midnight. l'intesa tra i componenti del quintetto a questo punto era al top, tant'è che poi dopo Miles Davis, come spesso ha fatto nella sua carriera, ha sciolto il quintetto stesso per andare avanti con nuovi progetti musicali. Anche su Round Midnight, che ci siamo appena ascoltati, c'era tutta la maestria dei componenti del gruppo e non solo l'arte di Miles Davis, che era riuscito a dare una versione definitiva di quello che già all'epoca era considerato un classico del jazz, composto ed interpretato soprattutto, cioè composto da Thelonious Monk e diciamo interpretato soprattutto da lui, ma la versione che ancora oggi è considerata la più bella, la più senza tempo, è appunto questa di Miles, che come vi dicevo ha poi cambiato compagni di viaggio e un anno dopo, anzi in realtà lo stesso anno a livello di uscita, però i pezzi che sono inclusi in Roundabout Midnight erano stati registrati già nel 56, anche se il disco è uscito nel 57. Nello stesso anno, nel 57, invece, Miles Davis ha composto e anche fatto uscire un nuovo album con un nuovo gruppo di All Star, veramente viene da dire, un album che si chiama Walkin'. Nel suo gruppo in questo caso c'erano al pianoforte Horace Silver, al basso Percy Heath e alla batteria Kenny Clark. Questi sono i nomi più importanti. Poi c'erano anche dei nomi meno noti che ogni tanto si univano. Uno è quello che è poi diventato un grande più avanti, vale a dire J.J. Johnson al trombone. Poi c'erano però anche due sassofonisti, uno era Lucky Thompson e un altro era Dave Schildkraut, due nomi un po' più oscuri che magari non hanno fatto tanta strada a livello mainstream, a livello del jazz, però in questo disco si sanno sicuramente far valere. Un Miles Davis molto sentimentale, molto confidenziale in questo album, ce lo ascoltiamo in quella che era una sua composizione dal titolo Solar, da Walkin'. Questo è Miles Davis. Thank you. solar, un periodo quasi etereo nel sound di Miles Davis, pezzo tratto dall'album Walking, album Walking che aveva preceduto quella che era stata una specie di session divisa in quattro parti in cui si facevano delle cose col quintetto di Miles Davis. Questi erano i titoli dei dischi dati dalla Prestige, etichetta che aveva ovviamente ancora Miles Davis impegnato per altri album, e quindi Miles Davis fece una sessione lunghissima che venne appunto divisa in quattro dischi, così da completare quelli che erano i suoi impegni con la Prestige, perché nel frattempo aveva firmato con la Columbia. Queste quattro parti vennero chiamate Cooking, Relaxing, Working e Steaming, vale a dire cucinare, rilassarsi, lavorare e muoversi, steaming, insomma, con il Miles Davis Quintet. Il primo di queste quattro uscite fu proprio Cooking with the Miles Davis Quintet, che in questo caso era quello di prima, cioè Miles Davis, John Coltrane, Red Garland, Paul Chambers e Philly Joe Jones. Quindi torniamo al precedente gruppo, una super sessione con tanti pezzi classici, storici. Pensate che in questo album c'è inclusa My Funny Valentine, che è uno standard del jazz proposta per la prima volta da Miles Davis. Però quello che vi voglio far ascoltare in realtà è un pezzo composto dal grande Sonny Rollins che si chiama I Regine, e questo è la versione di Miles Davis original, scusate, Jazz Sonar su radiosonar.net. cucinato con il quintetto di Miles Davis, con questa collaborazione, anzi con questa interpretazione di un pezzo scritto da Sonny Rollins che si chiama I Regin. Ma andiamo avanti, perché ora arrivano le cose ancora più serie. Come vi dicevo, in quel momento Miles Davis stava un po' rimbalzando tra un'etichetta e un'altra, aveva degli obblighi con la Prestige, ma nel frattempo aveva già firmato con la Columbia. Si ritrovava quindi in una situazione in cui alcune cose uscivano più tardi rispetto al momento in cui erano state registrate, per problemi contrattuali, va da sé, e altre che invece magari uscivano un po' in fretta e in furia per far sì che gli obblighi con la Prestige finissero. Nel bel mezzo di tutto questo tran tran uscì Miles Ahead, che è uno dei dischi più importanti della carriera di Miles Davis, nel 1957, perché lo vide collaborare in maniera definitiva con Gil Evans, arrangiatore, maestro d'orchestra e grande uomo di musica. La loro unione portò a grandi capolavori, uno di questi fu proprio appunto Miles Ahead, un disco particolare sia per il periodo sia per Miles Davis, perché è un disco in cui Gil Evans conduceva una vera e propria big band, in un momento in cui le big band, si può dire, erano già passate di moda, una banda di 19 elementi dietro all'unico solista che era appunto Miles Davis. Quindi quasi un esperimento, un disco assolutamente diverso da quelli che erano gli standard di Miles Davis e anche gli standard di quel momento storico del jazz, ma un disco riuscito sia per la maestria di Miles Davis sia per la grande bravura di Gil Evans negli arrangiamenti. Un album che ha dei pezzi che sono rimasti nella storia del jazz e che sono ormai da considerare standard. Noi, per non sbagliare, ci ascoltiamo che quella che è la title track, Miles Ahead, Miles Davis con Gil Evans. Thank you. spesso diciamo che qualcosa è bello dando a questo aggettivo, a questa parola, un significato molto superficiale. La bellezza è una cosa seria ed è una cosa rara, e devo dire che posso dire con tranquillità che questo pezzo di Miles Davis è bello, di una bellezza senza tempo, assolutamente. Miles Ahead con la maestria del grande Gil Evans. Gil Evans che in realtà aveva collaborato con Miles Davis per la prima volta già proprio agli esordi assoluti di Miles Davis a fine anni 40, pensate, nel 1949, fino agli anni 50, ai primi anni 50, anni 50 intendo proprio 1950, perché fecero tre sessions che sono fondamentali per lo sviluppo della musica jazz. Quelle sessions sono infatti diventate Birth of the Cool, cioè la nascita del cool, il cool jazz, il jazz quello che veniva chiamato hip perché era elegante, non era mai esageratamente sfacciato, aveva ritmo però aveva anche piccole pause, era una rivoluzione, specialmente considerando che era stato creato nel 1949 fino ai primi mesi del 1950. Queste sessions erano rimaste sempre, come si dice in America, in the vault, cioè nella cassaforte, non erano mai uscite fuori, fino al 1957, quando finalmente l'etichetta che all'epoca deteneva i diritti per la musica di Miles Davis, che in questo caso era già la Columbia, uscì fuori con Birth of the Cool. Ci sono varie versioni in giro, ci sono anche bei cofanetti, un disco che è storico e che vale la pena possedere per capire quale sia stata la molla che ha fatto diventare il jazz quello che è diventato dagli anni 50 in poi. È probabilmente proprio grazie a questo disco, dal quale ci ascoltiamo una composizione di Jerry Mulligan che si chiama Jeru, Miles Davis insieme a, vi dico chi suona insieme a lui, Kay Winding, Jerry Mulligan, Lee Konitz e Max Roach, con gli arrangiamenti di Gil Evans. Questa è Birth of the Cool, Jeru, Miles Davis. ovviamente correggermi perché ho detto Columbia, ma l'etichetta che pubblicò Birth of the Cool era ovviamente la Blue Note. Blue Note, che è forse la più storica e più importante etichetta del jazz. Come vi dicevo, quindi, questo era un assaggio di quelli che erano stati i primissimi esordi di Miles Davis, 1949-1950, usciti 8 anni dopo su disco. Questa era Jeru, tratta da Birth of the Cool, un disco che ha rivoluzionato il jazz. Jazz che Miles Davis ha continuato a rivoluzionare sempre, e lo ha fatto anche nel 1958, quando uscì l'album Milestones, che vedeva vicino a lui il suo sestetto, pensate, uno dei pochi album registrati con un sestetto, con Red Garland, Philly, Joe Jones sempre presenti accanto a lui, Jackie McLean ovviamente, e poi c'erano nomi che si alternavano. In ogni caso, questo album è un album dove c'è tantissimo presente l'influenza blues di Miles, e c'è una traccia che è la title track, che è quella che voglio farvi sentire, che è assolutamente memorabile, non solo per la sua struttura e per come ha poi plasmato quella che è stata la musica di Miles Davis, ma in generale proprio per il jazz degli anni a venire. Una pietra miliare, appunto, Milestones, ce l'ascoltiamo a Jazz Sonar qui a radiosonar.net.
Thank you.
milestones, pietre miliari, quelle che Miles Davis già lasciava negli anni 50, quando ancora era un giovane jazzista, seppur velocemente affermatosi come uno dei migliori di sempre. Questa è Original, scusate, mi sbaglio, ho un'altra trasmissione per chi non lo sapesse, per quello ogni tanto sbaglio, dico Original, perché l'altra trasmissione si chiama Original Street Grooves, c'è un altro genere che viene trattato, hip hop soprattutto, e va in onda il martedì alle 18.30. Questa invece è Jazz Sonar, è la prima puntata della nuova stagione, tutti i mercoledì alle 22, poi ovviamente in podcast su radiosonar.net, app e sito e Gemini Network, controllate sempre, mi raccomando, così già ho approfittato per ricordarvi tutto. E dicevo, prima puntata dedicata al Miles Davis degli anni 50, decennio in cui appunto venne alla ribalta con tantissimi dischi. Uno di questi fu una colonna sonora uscita nel 1958 per un film del regista francese Louis Malle, un noir. Il film si chiamava Ascenseur pour l'échafaud e la musica era stata composta completamente da Miles Davis, il quale aveva visto il film prima che uscisse e ne realizzò quindi quello che in gergo tecnico del cinema viene chiamato lo score, una colonna sonora suonata insieme ai jazzisti francesi Pierre Michelot al basso, René Urtreger al piano, Barney Whelan al sax tenore, e poi con Kenny Clark, batterista americano che all'epoca però viveva in Francia. Un disco molto bello, molto di atmosfera, che insieme alle immagini del film diventa qualcosa di magico, e da questa opera ci andiamo ad ascoltare quello che secondo me è il pezzo più bello, comunque quello che io personalmente preferisco, che si chiama Chez le photographe du motel, Miles Davis, Ascenseur pour l'échafaud. Le fotografie di motel da Ascenseur pour les Chevaux, questo era Miles Davis che realizzò anche una colonna sonora in questo che fu un decennio in cui veramente regalò tantissime perle, decennio che abbiamo affrontato questa sera in questa prima puntata della stagione di Jazz a Sonar, che io vi ricordo va in onda un mercoledì su due alle 22 in diretta su radiosonar.net, e quindi ci ritroveremo tra due settimane, perché ora sto per annunciare quello che è l'ultimo pezzo della serata, ultimo pezzo che ci fa ritornare sul quintetto storico degli anni 50 di Miles Davis, quello con Coltrane, tanto per intenderci, al sax, insomma, e ritorniamo in quelle che erano le session che avevano creato sostanzialmente ben quattro album. Vi ho parlato prima di Cooking, adesso passiamo a quella che è stata la terza uscita di questo gruppo di sessioni, Working, Relaxing era la seconda, Working with the Miles Davis Quintet, che uscì nel 1959 ma fu effettivamente registrata tra maggio e ottobre del 56, un bellissimo album anche questo, insomma, anche perché i protagonisti, come vi dicevo prima, ormai erano super affiatati, c'era un Coltrane in grande forma e lo vogliamo omaggiare, perché comunque anche lui merita sempre un omaggio, con una sua composizione che è stata poi reinterpretata tantissime volte anche da lui in diverse salse, che si chiama Trains Blues, che veramente sfidava quello che era il tempo del periodo, perché veramente, come si diceva in un album di Miles Davis precedente, Miles Ahead, cioè questo quintetto stava veramente miglia avanti, e lo dimostra l'interpretazione di Trains Blues del quintetto di Miles Davis da Working with the Miles Davis Quintet. Con questo pezzo io saluto tutte e tutti voi, vi ringrazio per l'ascolto, ci sentiamo su radiosonar.net e su Gemini Network. Buonanotte e buon proseguimento di settimana da Claudio Contini. Peace. Blues.